Questo è il quinto itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna e siamo, come ben sapete, in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. E ci vorrà un po' prima di entrare nella Cappella Sistina, perché noi a questo proposito stiamo studiando come avviene la formazione intellettuale di Michelangelo per poter capire. E sappiamo che a questo proposito 40 anni prima della nascita di Michelangelo, e dal 1437 a Firenze, spicca la figura di Cosimo il Vecchio, che è diventato personaggio televisivo ultimamente. La scorsa settimana abbiamo sottolineato il fatto e spiegato le ragioni finanziarie e intellettuali per cui Cosimo il Vecchio favorisce l'accoglienza e l'inserimento a Firenze della comunità ebraica, un avvenimento molto importante, e difatti mi dicevano che non se ne è parlato per niente in quello che è la visione romanzata. Invece è l'avvenimento più importante, perché ha una ricaduta fondamentale su tante cose, soprattutto sulla formazione di Michelangelo, e di conseguenza, come vedremo a suo tempo, anche sulla realizzazione della frescatura del soffitto della Cappella Sistina. E questo è potuto accadere soprattutto in virtù del lavoro intellettuale che Cosimo il Vecchio, perché in funzione di Michelangelo, Cosimo deve essere chiamato così, che Cosimo ha commissionato il lavoro intellettuale agli intellettuali, agli studiosi della sua cerchia. E chi sono questi personaggi? E come svolgono il loro compito? Ora, prima di incontrare da vicino questi personaggi, non erano probabilmente telegenici perché non sono comparsi, quindi questi personaggi, 2 più 2, come sarebbe a dire 2 più 2? Vedremo, 2 più 2, ma 2 in particolare, che sono da ritenersi i principali maestri di Michelangelo, quelli che influiscono maggiormente sulla sua formazione. E prima di incontrarli dobbiamo fare una fuga in avanti, secondo un itinerario, seguendo una strada che ci porta fino al momento in cui il giovane Michelangelo entra in contatto con loro, no? Perché c'è un momento in cui entra in contatto con questi maestri. Come avviene e chi favorisce questo incontro? Guardate, lo sapete, perché queste cose si sanno storicamente, poi sono state dette, rappresentate. Sapete che dopo la morte di Cosimo, avvenuta nel 1464, quindi 10 anni prima della nascita di Michelangelo, gli succede il figlio Piero. Il figlio Piero, considerato inetto, detto il gottoso, sì, poveretto, anche perché con un padre così invadente non poteva emergere granché. E Piero a sua volta muore dopo 5 anni, e quindi appena ventenne gli succede suo figlio Lorenzo, il primo nipote maschio di Cosimo. In modo molto accorto, Lorenzo de' Medici, personaggio famosissimo nel mondo, ci sono una cinquantina di biografie su questo personaggio nel mondo, continua Lorenzo, continua la tradizione di suo nonno Cosimo, e quindi entra in amicizia con i migliori artisti del momento, si circonda di persone che sanno investire in intelligenza, e capisce che questo il potere sta lì, e li favorisce nella produzione delle loro opere. Lorenzo, poi, con un matrimonio che garantisce ai Medici di scalare ulteriormente la scala sociale, perché i Medici erano borghesi, ci tenevano a diventare nobili, e quindi Lorenzo sposa Clarice Orsini, erede di una delle più nobili famiglie romane. Guardate, questo matrimonio, che è un buon investimento, permette ai Medici di poter contare su un solido sostegno politico, finanziario e militare da parte dell'aristocrazia. Matrimoni non sono sempre dei contratti finalizzati a qualche cosa. La cerimonia nuziale, no? È uno dei matrimoni più sfarzosi di tutti i tempi. Ora la Cristina bisogna che tutti te ne faccia una ragione, perché il no, si sposa la figlia della Cristina, la Cristina medesima che è già felicemente coniugata, ma rafforza l'immagine dei Medici come famiglia reale di Firenze, no? Lo sapete, lo conoscete questo avvenimento. Effettivamente Lorenzo e Clarice formano una bella coppia, eccezionalmente colta, molto elegante. Pensate al gossip odierno dei matrimoni, no? Che, ecco, qui in questo momento avviene la stessa cosa, con una risonanza in tutta Europa, no? Una coppia ricca di carisma, e circondata da una famiglia altrettanto moderna, tra virgolette, vivace e sofisticata, oltre che dai più brillanti artisti, pensatori e scrittori d'Europa. Quindi tutto questo serve per diffondere a Firenze una sensazione della quale ancora noi stiamo ancora vivendo, di quella sensazione, anche se è finita, cioè bisogna che ce ne convinciamo una volta per tutte, no, perché poi si continua, che è stata definita l'età dell'oro, no? Quella, ecco, di Firenze. Ma l'età dell'oro, questa è una definizione però appropriata in quel momento, perché a proposito di oro, il fiorino d'oro in questo momento è la moneta più forte sul mercato mondiale, tutti quanti vogliono essere pagati in fiorini in tutta Europa, difatti ancora il fiorino è rimasto in giro per l'Europa, per il mondo, ecco, come denominazione di monete, perché a Firenze però due gruppi non partecipano alla felicità generale per l'ascesa dei Medici. Uno è la famiglia rivale dei Pazzi, che sono i veri nemici dei Medici, e gli altri sono i monaci domenicani di San Marco, il cui monastero dista solo pochi passi dal laico Palazzo Medici, e quindi in città nasce questo contrasto. Tanto la casata dei Pazzi, tanto i monaci domenicani di San Marco sono destinati a causare non pochi problemi alla vita di Lorenzo e alla sua cerchia di parenti e di amici. Ma che cosa interessa a noi maggiormente? Attenzione, perché noi dobbiamo entrare dentro quel meccanismo in cui l'importanza del momento, il cosiddetto rinascimento, è tale perché si investe in intelligenza. Questo è il tema, no? E questo è difficile che possa essere rappresentato attraverso gli sceneggiati, i film, cioè questo può avvenire soltanto attraverso lo studio, semplicemente attraverso lo studio, no? Che è una di quelle attività che sembra per niente sponsorizzata nel mondo, poco sponsorizzata. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1471 Lorenzo de' Medici viene ricevuto, chiede udienza, viene ricevuto in Vaticano e rende omaggio al neoletto Papa a nome della sua famiglia e anche a nome di tutta la città, di tutta Firenze. Si tratta di Sisto IV, Francesco della Rovere, che ha già dato il via ad un grande progetto di ristrutturazione, ne abbiamo già parlato, no? E di riordino archeologico di Roma, una città che era ridotta in forte stato di degrado, e Sisto IV, sì, prima sistema tutti i suoi nipoti e le sue nipoti, però contemporaneamente fa anche un grande piano di ristrutturazione che funziona, perché salva, e questo glielo dobbiamo riconoscere, salva molto materiale archeologico che se no i nobili romani si portavano via o lo mettevano nelle loro... cioè, quindi diventava patrimonio privato. E invece il Papa dice no, questo è un patrimonio pubblico, facciamo mettiamo su un grande padiglione e tutto quello che troviamo lo abbocchiamo qua. E difatti così è avvenuto. Lorenzo rinnova e firma anche importanti accordi commerciali, è andato lì apposta, tra la sua azienda familiare e lo Stato Pontificio. I rapporti tra lo Stato Pontificio, Firenze, i Medici e le famiglie fiorentine sono sempre stati accordi di carattere economico e la lotta per il potere avviene per quello. Nel Palazzo Apostolico Lorenzo rimane affascinato non tanto dai riti religiosi, quelli si facevano anche a Firenze, quanto dalla splendida collezione papale di sculture della Roma antica, perché Sisto IV cerca di salvaguardare i beni archeologici e li raccoglie, quindi mette su una sorta di mostra o di museo, no? E per impressionare maggiormente il giovane colto e facoltoso signore di Firenze, il Papa gli regala due statue romane, non totalmente integre, sono dei pezzi di corpo, cioè, ma ugualmente magnifiche. No. È tornato a Firenze Lorenzo e dietro suggerimento di un personaggio che si chiama Marsilio Ficino, che aveva fondato e diretto su mandato di suo nonno Cosimo l'Accademia Platonica Fiorentina, e tra poco lo incontreremo da vicino questo personaggio, vedremo che cos'è l'Accademia Platonica Fiorentina, che è il più grande avvenimento del Rinascimento, la costituzione dell'Accademia, delle Accademie Platoniche. Ebbene, fonda Lorenzo una bottega d'arte nel giardino di San Marco, proprio sotto le finestre della chiesa del monastero degli intransigenti monaci domenicani. Se vi capita di passare da piazza San Marco, cercate di isolarvi un attimo dal traffico e entrate, fate mente locale sul fatto che quella piazza era un grande giardino, e c'era la chiesa che non era così prospiciente e aveva anche altre dimensioni, c'era tutto il monastero, lì c'era un pezzo di campagna, poi c'era la via larga e poi c'era il grande palazzo dei Medici. Ecco, questa è la situazione che c'era allora in città e che anche adesso ci si può immaginare. Lorenzo affida la direzione di questa bottega ad uno pittore, ad uno scultore che ha una certa età ma è ancora attivo, che si chiama Bertoldo Di Giovanni, uno degli ultimi discepoli del grande Donatello, il personaggio più rappresentativo in questo momento della scuola di Donatello. Donatello è lo scultore vissuto al tempo di Cosimo, del nonno di Lorenzo, per il quale ha lavorato. In questo giardino Lorenzo fa sistemare, insieme alla sua collezione di arte antica che è in crescita, perché anche lui vuole imitare il Papa, no? Le due statue che Papa Sisto IV gli ha donato. E queste due statue diventano due modelli, sono corpi, ai quali si ispirano per le loro esercitazioni gli apprendisti della bottega di Bertoldo. Michelangelo in questo momento non sa ancora che ciò che sta avvenendo influirà positivamente sul suo destino futuro. E la bottega di scultura, nota come il giardino di San Marco, diventa presto una parte importante dell'immagine pubblica di Lorenzo, che comincia a essere soprannominato dai fiorentini, e così lo conosciamo, il Magnifico. E guardate, questo titolo non ha niente a che fare né con il potere politico, né con aspetti divini, ma è una variante toscana di Munifico, ovvero colui che sta a spendere bene il proprio denaro. Così i fiorentini, tutti quanti interessati al commercio, no? Lo nominano, no? Il Magnifico vuol dire questo, uno che sa spendere bene i propri soldi, per suo vantaggio, ma anche per il vantaggio della città, quindi per far girare l'economia. È un filantropo, è un grande mecenate. La bottega di Lorenzo, nel giardino di San Marco, diventa un importante punto di incontro di artisti, di filosofi, di poeti, di scienziati. Questo sì è un avvenimento importante, uno straordinario vivaio di attività intellettuali di ogni genere. Non è solo un laboratorio in cui si impara a lavorare la pietra e il marmo. Attenzione, perché guardate, questo naturalmente funge da copertura, perché in realtà il giardino è soprattutto un'accademia in cui si studiano argomenti ritenuti eversivi, come la filosofia originale di Platone, il Platone autentico, quello politico, quello laico, quello dei dialoghi che arrivano dal mondo greco di Platone, quindi non la filosofia platonica e aristotelica come è stata cristianizzata dalla scolastica medievale e sulla quale la Chiesa ha fondato la sua dottrina, bensì il pensiero che riprende il puro spirito laico dei dialoghi di Platone, un pensiero ritenuto blasfemo dal tribunale dell'Inquisizione. E poi, sapete che Platone è stato da tempo, dal secondo secolo, cristianizzato, no, dalla dottrina cristiana, ma se leggete i dialoghi di Platone, non è che nei dialoghi di Platone trovate la teologia, al vertice di tutto non c'è Dio. Platone è assolutamente laico da questo punto di vista, c'è l'idea del bene. L'idea del bene la si può facilmente trasformare in una divinità, no? Però è chiaro che nei dialoghi di Platone è qualche cosa di, è un'idea che sta nella nostra testa, l'idea del bene, no? Quindi comporta un'applicazione di tipo umano, quindi un tipo di attività, no? Solidale, che deve partire dalla nostra intelligenza, dall'attività dell'intelletto. Quindi questo è il Platone che leggiamo nei dialoghi e nelle parole greche di questi dialoghi. E poi nell'Accademia del Giardino di San Marco si studiano clandestinamente gli ancor più censurati concetti della mistica ebraica, totalmente proibiti dal tribunale dell'Inquisizione. E questo è un tema di cui ci occuperemo strada facendo. Lorenzo il Magnifico riesce a creare i presupposti perché sulle rive dell'Arno nasca davvero una nuova Atene, ma il suo progetto subisce una serie di battute d'arresto. E Sisto IV decide, guardate, Sisto IV capisce, una nemica, Sisto IV vede lontano, è uno che le cose le conosce bene, è un uomo di mondo, capisce come funzionano, stanno funzionando le cose in questo momento, considera il pensiero laico di Lorenzo un pericolo per il potere religioso della Chiesa. E Firenze e Roma non sono destinate ad andare d'accordo, in questo momento, no, la dicotomia si allarga. Sisto IV decide di contrastare il potere economico dei Medici, perché vorrebbe che Firenze, città ricca, cadesse sotto la sfera di influenza vaticana. E cerca degli affini per fare questo, no? E prende la decisione nel 1476 di annullare un accordo stipulato per lo sfruttamento in territorio pontificio, a nord di Roma, sui monti della Tolfa, delle miniere di allume. Questo è il problema economico, attenzione. Questo era il problema economico, questo era il commercio più redditizio. L'allume, direte, ma cioè cos'è? L'allume è solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidato. E è una sostanza, in questo momento, molto redditizia, perché è un ingrediente chiave per la fabbricazione della carta, per la concia delle pelli e per la tintura della lana, quindi voi capite, cioè entra come petrolio, entra un po' in tutti i meccanismi. Cioè. E il prezioso accordo viene concesso dal Papa alla famiglia dei pazzi, quali tramano in questo senso, nemici giurati dei medici, e questo prelude anche al tragico avvenimento che tutte voi conoscete, e allora non ne parliamo neppure, perché non è che ci mettiamo a raccontarlo, se no non la finiamo più, ma questo è stato raccontato, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto sceneggiato, eccetera, del 1478, che passa sotto il nome di congiura dei pazzi, no? Che costa la vita a Giuliano de' Medici, l'amato fratello di Lorenzo, trucidato sotto i suoi occhi in cattedrale durante la messa. Lo stesso Lorenzo si salva per miracolo, si salva per miracolo, riprende in mano la situazione, poi la vendetta di Lorenzo è tremenda in quel caso. E 10 anni dopo muore anche sua moglie Clarice, anche se i due erano stati maritati non consenzienti, però si sono trovati d'accordo queste due persone, quindi e lui rimane solo a curare anche questi figli ancora adolescenti, e ci tiene a curarne la formazione. Lorenzo reagisce impegnandosi ancora più fortemente nel consolidamento della situazione finanziaria e nelle relazioni internazionali per accrescere il prestigio politico della casata Medicea, e poi continua a investire in grandi opere d'arte, sia incrementando la sua collezione personale di pezzi antichi, sia commissionandone di nuovi. Lorenzo si impegna a mantenere la pace in Italia e in Europa, perché capisce perfettamente che in periodo di pace si commercia meglio, si fanno meglio accordi economici. Forse andrebbe capito anche oggi questo fatto. Cioè, quindi si impegna sempre a mediare, e paga anche per mediare, perché capisce che quello che investiva nel mediare poi sarebbe ritornato dal punto di vista economico. Dal punto di vista degli investimenti di intelligenza, che sono quelli che a noi interessano maggiormente, Lorenzo si mette a visitare le molte botteghe degli artigiani fiorentini a caccia di giovani di talento per portarli nel suo giardino, nel giardino di San Marco, per metterli sotto l'ala di Bertoldo e per curarne la formazione. Formazione professionale o artistica di alto livello. E che cosa succede? Succede così che nel 1489, visitando la bottega del ghirlandaio, noi sappiamo chi è che c'è lì, scopre un giovane apprendista che ha la passione per scolpire la pietra. La succhiata con il latte della balia, questa passione, no? Lo sappiamo, e il ghirlandaio si lamenta, gli presenta e tutto, lui è di questo ragazzo, si lamenta perché lo trova spesso con lo scalpello e il mazzuolo in mano, Messer Lorenzo, un faltro che far polvere, e quindi è lì dove si dipingeva, a far polvere, dice il ghirlandaio. E Lorenzo si rende conto, perché glielo dice il ghirlandaio stesso, che questo ragazzo, sceso dalle montagne, dalla dorsale appenninica, lavora la pietra meglio di qualsiasi altro adulto. e capisce che ha scoperto un potenziale prodigio da plasmare e istruire, e così lo compra dal ghirlandaio che glielo vende volentieri, per portarlo a bottega nel giardino di San Marco, da Bertoldo di Giovanni, e Michelangelo fa i salti di gioia, sapendo di traslocare in una scuola dove si impara a scolpire la pietra, ma soprattutto il marmo, che non era materiale facile da trovare per le strade, come cercava lui una bella pietra per lavorarci attorno, il marmo. E la leggenda vuole che la prima opera eseguita da Michelangelo per Lorenzo sia la testa ridente di un vecchio fauno. Chissà chi era questo vecchio fauno. Qui le ipotesi intorno a questa leggenda sono molte. Lorenzo rimane impressionato, no, dalla matura perfezione di quest'opera, ma afferma che, essendo così vecchio il fauno, non avrebbe dovuto avere tutti i denti, e allora, appena Lorenzo si allontana, Michelangelo toglie un dente dalla scultura, scava un foro nel marmo della gengiva affinché l'opera sia ancora più realistica. Al suo ritorno Lorenzo vede la modifica, fa una gran risata e mette il fauno in mostra tra le opere d'arte della sua collezione. E a questo punto noi possiamo fare un interessante esercizio di immagine. Possiamo consultare un documento per renderci conto della situazione. In modo facile, è facile da fare. Con un catalogo che potete trovare in biblioteca, o ancora più facile navigando in rete, o visitando la Pinacoteca di Palazzo Pitti, potete osservare l'opera di Ottavio Vannini, tanto ricordiamo Ascanio. Ottavio Vannini, dipinta nel 1685, quindi un po' di tempo dopo, intitolata Lorenzo e la sua corte del giardino di San Marco. Trovatela sotto questo nome, la trovate facile. Si vede Lorenzo il Magnifico circondato dai migliori e più brillanti precettori, filosofi, pittori, ingegneri, scienziati. Se trovate una didascalia vedete anche chi sono, che guarda però e indica il suo prediletto, il giovane Michelangelo, che gli presenta la scultura del busto di questo fauno. Così potete vedere l'opera, che non c'è più, non è mai stata trovata quest'opera. Osservate con attenzione questo dipinto, e se c'è un particolare che vi colpisce, indicatelo scrivendo quattro righe a proposito, perché ci sono molti particolari interessanti in quest'opera. Fate questo esercizio che visivamente completa quello che stiamo dicendo. Lorenzo si affeziona talmente a Michelangelo che non vuole lasciarlo nelle stanze degli altri studenti e lo adotta informalmente. Quindi vedete che Michelangelo va, sì, stava male dal ghirlandaio, si sentiva depresso, però è arrivato a Firenze, e a Firenze il fatto gira dalla sua parte. E lo adotta, lo accoglie nel lussuoso palazzo dei Medici, così ad appena 14 anni Michelangelo si ritrova a vivere, trova una famiglia, perché poi lui, quando gli parla, dice, parla della sua contrasto con i suoi, con suo padre, eccetera, e si ritrova a vivere con i membri della più ricca famiglia d'Europa. Migliore famiglia di questa quindi non poteva trovare, e in questo momento riceve un'istruzione veramente qualificata. Questo, ha detto di Michelangelo stesso, è stato il periodo più sereno della sua lunga esistenza, un periodo che ha cambiato per sempre il suo modo di concepire l'idea di Dio, la religione, l'arte, e questo apprendistato ha avuto un effetto profondo anche sulla realizzazione degli affreschi che sono sul soffitto della Cappella Sistina. Nella formazione di Michelangelo hanno avuto una notevole importanza due studiosi di alto livello, generalmente considerati tra i più grandi filosofi a livello europeo di questo periodo, siamo agli albori dell'età moderna. Marsilio Ficino e un altro ragazzo prodigio, il conte Giovanni Pico della Mirandola. E l'influenza di queste due persone si avverte, e lo vedremo, nelle opere di Michelangelo. E per poter incontrare da vicino Marsilio Ficino, questa sera inizieremo a conoscere le sue opere e a capire il suo pensiero, e Giovanni Pico della Mirandola, che incontreremo la prossima settimana, è necessario fare un passo indietro nel tempo, ma prima però noi dobbiamo occuparci di un dibattito sulla dottrina, sul peccato e su Dio, temi dibattuti nell'Accademia Platonica Fiorentina fondata da Cosimo il Vecchio e poi nell'Accademia del Giardino di San Marco fondata da suo nipote Lorenzo il Magnifico. Ebbene, questo dibattito è cominciato, noi ne siamo al corrente, all'interno del romanzo che stiamo leggendo, no? E che, come ben sapete, si intitola Le due zittelle, scritto da Tommaso Landolfi nel 1946. Sappiamo che le due sorelle zittelle, scritto con due T, voi sapete perché, protagoniste del romanzo, Lilla e Nena, sono anche le padrone di una scimmia, scritto con una M sola, che si chiama Tombo, che anni prima, forse ve ne sarete sognata, anche immagino Tombo, anni prima è stata regalata loro da un fratello marinaio morto in terre lontane, Tombo, e le sorelle non se ne erano accorte, dopo aver imparato a togliersi il collare, ad aprire la gabbia che lo tiene prigioniero, nottetempo, cadenza regolare, penetra nella cappella dell'antico convento di suore, apre il tabernacolo, si ciba delle ostie consacrate, beve del sangue, atteggiandosi come se dicesse messa. Beh, lo ha visto fare, probabilmente lui sta, è un animale che imita, ha il concetto dell'imitazione, quindi. Quando questa prodezza di Tombo, noi abbiamo seguito questa metafora, no, nel tradizionale rituale della partenza, no? Quando questa prodezza di Tombo viene scoperta dopo la denuncia delle monache a vari appostamenti, Nena sentenzia che questo comportamento sacrilego va punito con la morte, mentre Lilla è più indulgente, ma il destino di questa scimmia peccatrice viene affidato al giudizio di due religiosi, il vecchio Monsignor Tostini e il giovane padre Alessio, che imbastiscono una disputa di carattere teologico-dottrinale che deborda, come abbiamo già letto la scorsa settimana, in uno scontro che supera i confini della semplice questione, e questo non giova al povero Tombo. Il Monsignor Tostini, che ostenta in modo affettato molta comprensione verso tutti i peccatori di questo mondo, sostiene che la scimmia, in quanto animale, meriterebbe una certa indulgenza, ma il peccato è un concetto creato da Dio e Tombo ha indubbiamente commesso un grave peccato che per giunta non può essere assolto, perché la soluzione prevede un pentimento e come contropartita un castigo, una penitenza, e l'animale non è in grado di fare responsabilmente la penitenza. Quindi, senza possibilità di assoluzione, rimane la condanna. Ora, non è che lui dice che Tombo vada ucciso, vada ammazzato, però è chiaro che la condanna la emette. Padre Alessio, piuttosto impacciato all'inizio, controbatte poi affermando che l'animale va assolto perché le bestie sono inconsapevoli, non possono commettere peccati, in quanto la nozione di peccato l'hanno inventata gli uomini. E Dio, siccome niente nel creato può essere al di fuori di lui, non è né buono né cattivo, e non solo ciò che è buono dipende da lui, ma anche ciò che è cattivo. Guardate, le affermazioni di padre Alessio, nelle quali forse voi dovreste cogliere, perché lo abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, il pensiero di Meister Eckhart e di Sant'Agostino e di Marsilio Ficino, perché ci riguarda da vicino, fanno alzare il livello dello scontro e a noi non resta altro da fare che andare avanti a leggere in ansia per il destino del povero Tondo. E ora, o lettrice o lettore, padre Alessio, a sostegno della sua dottrina, andò sempre più eccitandosi fino ad entrare in una sorta d'ebbrezza. No, Dio non è buono, come non è cattivo. Le vostre qualifiche morali, monsignore, non gli si applicano. Dio non è tanto degradato da conoscere il bene e il male. Poco fa ho detto che fu l'uomo a inventare il peccato e poi vilmente ho taciuto alle vostre parole. Ebbene, volevo dire e dico che l'uomo ha inventato proprio la nozione del peccato ed è questo il suo maggiore, no, il suo unico peccato. Supponiamo che Dio abbia detto all'uomo: queste sono le due vie, segui l'una o l'altra, prescindendo qui dalle ricompense e dai castighi relativi che vi siete scioccamente divertiti a inventare, e supponiamo che un uomo voglia seguire quella del male. Ebbene, in quali termini, con quali mezzi intendo, entro che ambito potrebbe seguirla? Non dovrebbe egli valersi per farlo di ciò che Dio stesso gli ha dato? Non sono forse di Dio tutti i moti del suo cuore, come tutti gli strumenti della sua azione? E allora Dio sarebbe responsabile di quel male. Come può darsi una simile volontà? Potrebbe darsi se Dio non fosse Dio. E invece l'universo intero è il suo corpo vivente e Dio stesso non può liberare le sue creature, perché le sue creature non sono altro da Lui ed egli altro non è che le sue creature. Dio stesso non può negare se medesimo senza cessare di essere Dio, anzi di essere alcunché. Il tutto non ha potere di farsi nulla se anche il nulla può farsi tutto. Dio, che cessa di essere, diventa un ridicolo pasticcio. Ma così non stanno le cose, monsignore. Ma Dio, non so che sia. 100 volte ogni giorno lo bestemmio e 100 lo benedico. Non so che cosa sia e per questo forse gli sono più vicino. Me lo figuro talvolta come l'idea generale o astratta di tutte le innumerevoli cose che si trovano sulla terra, perché la terra sola conosco. L'idea astratta di codesto vostro cappello posato sulla tavola è ciò che lo accomuna a tutti gli altri possibili cappelli. E così Dio sarebbe ciò che accomuna, che lega ogni cosa con ogni altra cosa, il fiore all'uccello, la luna al palmo della mia mano, ciò in cui ogni contrasto trova pace e ogni eterogeneo diventa omogeneo, restando tuttavia diverso. E quanto ha di comune ciò che noi chiamiamo odio con ciò che chiamiamo amore? La superbia con l'umiltà. Per questo dicevo prima che Dio ignora il bene e il male, che non lo si può dire buono né cattivo, non rientra in nessuna categoria morale, perché niente è al di fuori di Lui e tutto Egli comprende, e per questo anche ogni cosa ci deriva da Lui, il cosiddetto bene come il male, senza distinzione. Gesù, o croce santa, potenza divina, no, non vi allarmate, non bestemmio, voglio dire che il male non è male, forse che tutto è bene, ma non so che cosa voglio dire. Dio lo cerco, e sì, anche quello che chiamiamo male ci viene da Lui, così io lo venero, lo cerco. E questo il modo di venerare delle creature. L'altro è perderlo per sempre. Lo cerco senza tregua. So di non perderlo perché non lo troverò mai e non posso trovarlo. Io sono Lui e quando dico che lo cerco, intendo che cerco di essere il più possibile Lui. So anche che cosa pensate, che mi contraddica, perché anche l'altro modo di venerare ci viene da Lui ed è Lui. Io stesso l'ho detto che tutto è Lui, ma non mi importa di contraddirmi. E poi non mi contraddico, soltanto non ho parole per dire quello che voglio e sono costretto a servirmi dei vostri e nostri termini. E neppure creazione ha più senso, non si può parlare di cose create se Dio è le cose create. Dio non ha creato niente, Dio è, io sono, tutto è, questo è Meister Eckhart, e negarlo non potrei senza valermi di ciò che egli m'ha dato, senza essere, e se io sono, lo affermo, questo è Sant'Agostino, e poi vedremo anche Marsilio Ficino. Tento di rappresentarmelo, quasi fosse possibile. Mi ricordo che al collegio lassù un compagno aveva scritto non so che racconto e Dio vi compariva sotto forma di bambino in fasce, perché no? O vecchio barbuto? È tutt'una? E poi vedremo Michelangelo che ci presenta un vecchio barbuto, in questo caso, per quanto riguarda le immagini di Dio. E intanto lo vennero in tutte le sue creature che sono parte di lui e di me, in tutte le sue forme che sono ciascuna perfetta. So che altre infinite forme l'uomo orgoglioso crede di poter inventare, ma sarebbe illusione che fossero più perfette o che non fossero Dio. Esse sarebbero solo forme diverse, meno manifeste di Dio. Ciascuna forma, dico, è in sé perfetta. Come tale non può essere che così. So che parlo oscuro e che ogni momento di nuovo mi contraddico, ma ciò che ho detto però è vero. Quante volte mi sono sorpreso in ginocchio davanti a un gatto che si lava la faccia, davanti a uno scoiattolo, ce n'era uno lassù al presbiterio che mangia una noce, davanti a un rospo al sole che allarmato resta a metà passo, con una zampa stesa ancora indietro, immobile, guarda e ascolta, o davanti a qualunque altra cosa, davanti a un filo d'erba, come davanti alle stelle del cielo, o come ai rifiuti di un corpo vivente. Ecco, mi dico, questo gatto è così, e non può essere che così, ed è perfetto. Un'altra cosa o forma non sarebbe mai un gatto più perfetto o più bello di questo, sarebbe soltanto un'altra cosa, non sarebbe un gatto. Ma quest'altra cosa sarebbe ugualmente perfetta in sé. Non spero di farmi capire, potrei forse con altre, con gelide parole, ma allora mi capireste appunto e questo sarebbe segno che mento. Tali, ad ogni modo, Monsignore, sono i miei infiniti altari, non miei, di tutti, come voi dite, gli uomini di buona volontà. I vostri sacerdoti hanno pensato che l'uomo pecchi perché il male, il dolore, gli sono più graditi del bene e del suo bene, o che comunque il male gli sia altrettanto necessario che il bene. Cieca e presuntuosa affermazione, che male e che bene, l'uomo pecca soltanto perché non può non peccare, ma poi non pecca. Ne può essergli il male più gradito e necessario del bene, anzi non può essergli neppure necessario perché è come il bene lui stesso ed è lui stesso perché è Dio stesso. Non c'è male e non c'è bene, il male e il bene anch'essi sono che Dio è soltanto e sono come una cosa sola. Non l'uno contro l'altro, anch'essi sono il corpo vivente di Dio, Dio insomma senza più. Il giovane s'era prima levato in piedi, ora ricadde a sedere di schianto, un'ombra parve oscurargli la fronte, i suoi occhi parvero spegnersi, vi fu una breve pausa, gli ascoltatori erano senza fiato, poi padre Alessio sembrò nuovamente animarsi, ma di altra e più triste foga. Scusatemi, riprese, se vi ho parlato di me. O piuttosto, scusatemi se vi ho parlato di Dio, che è argomento da non piacervi. E ora, la scimmia ha mangiato l'ostia consacrata, la scimmia ha celebrato la Santa Messa, e con ciò, vi domando, non può ciascuno celebrarla, se così gli piace? E se proprio lo crede necessario? Di quale creatura, per parlare al vostro modo, possono l'omaggio e l'adorazione non trovar grazia davanti al trono del Creatore? Non ha forse la scimmia mangiato ogni giorno il corpo di Dio anche prima? Non lo mangiano tutti ogni giorno? So bene che l'ammazzerete. Questo che a voi appare deforme e immondo essere, questo che è essere santo e divino al pari di Dio di cui è parte, che l'ammazzerete per un orrendo misfatto che è invece un naturale suo moto. Ma se così sarà, segno che dovrà essere così, anzi che così sarà senz'altro. Il Dio, sempre per parlare al vostro modo, che gli ispirò di dir messa, avrà anche ispirato a voi la viltà, l'insipienza, la vergogna del vostro ora sì misfatto. Ma qui il Tostini riprende finalmente la parola e le altre con lui, lo strano incanto a loro medesimi incomprensibile era rotto. Basta, giovanotto, gridò quegli come un ossesso, levandosi a mezzo. Basta e poi basta, voi siete tentato dal demonio, ma che tentato, voi avete già ceduto alle sue tentazioni, alle sue lusinghe, voi siete sua preda. Alle corte, giovanotto, voi ponete in dubbio verità sacrosante di fede, voi bestemmiate come il più tristo, come il più empio dei marrani, e io non posso mancare, verrei meno ai miei più santi doveri se non lo facessi, mancare di darne parte a chi di ragione. E ora, giovanotto, come vostro superiore, come sacerdote, come uomo, vi impongo di tacere. E Tostini ricadde a sedere ansimante e sibilante come una caffettiera. Basta voi coi vostri sproloqui, per Dio, e coi vostri giovanotto, fortuna davvero che almeno non son più il vostro caro giovane. Se io son giovane, voi siete la vivente dimostrazione che non sempre la vecchiaia va unita al senno. Ecco, quanto dovevo pur dirvi una volta. Informate chi vi piace, di questo peccato saprete sì cosa fare. Di questo peccato cosa ne facciamo, giovanotto? Padre Alessio contraffaceva la voce e il tono del Monsignore. Informate chi vi piace, ci tengo. Confessatevi di ciò che avete oggi udito. Chiedete licenza ai superiori anche di far pipì, con o senza candeletta. Il Tostini si rovesciò sulla poltrona rosso come un gallinaccio, portandosi una mano al cuore. Soffoco, mormorò, lo scandalo era al colmo, le bestemmie, gli oltraggi di padre Alessio e soprattutto la sua inaudita platealità divenivano insostenibili anche per lui. Egli in vero non è propriamente ciò che avesse perduto il capo, anzi aveva acquistato una sorta di freddezza, ma godeva essere volgare, o meglio voleva esserlo, e gli pareva necessario, facendo violenza alla sua urbana natura, si imponeva di esserlo il più possibile, e se non lo era maggiormente è solo perché non ci riusciva. Le due zittelle, imitate da Bellonia, s'erano ora levate. Strano o non strano a dirsi, la più sdegnata era Lilla, la cui causa pure il giovane a suo modo patrocinava. Ella però non trovava parole e, con le lacrime agli occhi, aggiustandosi di continuo lo stringinaso, si limitava a tremare per tutto il corpo. Nena, un attimo indecisa, fissava il giovane prete che si era del pari alzato e anche le sue labbra tremavano. Belloni emetteva dei pos soffocati, abbozzando segni di croce, mentre Tostini, tenendosi tuttavia la mano sul cuore, mormorava adesso: la sacra vivanda, dunque la sacra vivanda, lo scempio della sacra vivanda. Me ne sbatto della vostra sacra vivanda, disse padre Alessio gelidamente, pronunciando la frase scurrile con visibile sforzo. Lasciate subito questa casa, disse finalmente Nena. Via da questa casa, ridisse Lilla con voce piagnucolosa. Via, via, fuori, fuori, esclamò a sua volta Bellonia, che era anche lei del paese laggiù. Non chiedo di meglio, ribatté padre Alessio. Ma prima ancora qualcosa da dirvi, è proprio a voi, vecchia baffuta e corrotta, perché vostra sorella trema e non dice nulla? Perché talvolta, non oggi soltanto trema a guardarvi al pari della scimmia, questa povera creatura? Io non tremo affatto, bubolò Lilla. Perché insomma, riprese il giovane senza badarle, volete ammazzare la scimmia? Quali sono, dico, le proprie ragioni? E a vero dire, insensatamente fissava Nena. Vi ho già pregato di uscire, replicò questa, con una specie di calma dignità. E se davvero foste, se non un sacerdote, un uomo almeno, vi farei notare notare che possedete forse la seconda delle virtù cardinali, ma non la terza e per nulla affatto la prima e la quarta. Che ridicolo indovinello, proruppe il giovane, tuttavia perplesso suo malgrado, a quel singolare modo d'esprimersi e necessariamente un tantino smontato. È una ridicolaggine degna di voi, come se io sapessi per ordine le quattro virtù cardinali, ma neanche alla rinfusa, le quattro virtù cardinali, puah, si fermò per cercare una frase volgare, non la trovò. Rispondete piuttosto alla mia domanda, seguitò finalmente, riprendendosi del tutto. Infine, come devo dirvi di lasciare questa casa? Sì, lasciatela, appoggiò debolmente Tostini, che era da ultimo un po' tornato in sensi. Me ne vado, urlò padre Alessio piantandosi il cappello in capo. E adesso sacrificate quella povera creatura, la scimmia, sacrificate, beh, sacrificate come avete sempre fatto il mondo intero di Dio a... vendicatevi della vostra vergogna, della vostra ridicola impotenza, del vostro astio, della vostra rabbia, vendicatevi d'essere vili, di non aver saputo vivere, d'essere corrotti, vendicatevi voi di non essere stata scelta da un uomo con cui avreste potuto abbandonarvi ai più sozzi piaceri, ma l'amore, quello verecondo che Dio fa nascere fra gli uomini, vi è inviso e per questo nessuno vi ha scelta e per questo anche voi abiettamente astiosa avete impedito che vostra sorella godesse a sentirsi stretta tra le braccia di un uomo. Oh Gesù, e che c'è di male? Tale era il suo diritto, ognuno ha diritto alla sua felicità e Dio ha disposto che sia facile averla, che sia ad onta delle blasfeme affermazioni dei vostri sacerdoti di questa terra. Immaginate forse che vostra sorella non sarebbe più vicina a Dio se... Oh Signore, salvala, libera questa povera creatura dagli altri, da se stessa, dalla sua putrida castità. Vendicatevi dunque. E Bellonia interruppe il frenetico discorso del giovane spingendo questi addirittura per i gomiti. Padre Alessio, come sbollito ad un tratto, fece un gesto, si strinse nelle spalle ed uscì. Bellonia lo accompagnò fin sulle scale, sbattendogli dietro la porta. Nena si teneva una mano sugli occhi. Il Tostini, ancora estremamente abbattuto, non alzava i suoi. Vi fu un attimo di profondo e costernato silenzio. Stridula, poi, ed alta, da isterica, si levò la voce di Lilla. Signore, abbi pietà di noi. E qui tutti, per ultimo il Monsignore, ricominciarono a parlare, a esclamare, a gridare, soverchiandosi a vicenda, non ascoltandosi. E qui anche lasceremo la compagnia ai suoi commenti. Povero tombo, ad ogni modo, peggior avvocato non poteva trovare. Vedete, Landolfi si avventura in questo dialogo molto raffinato in cui fa entrare in gioco tutta una serie di pensatori della scolastica e quindi non facile da capire, se per noi sì, perché andate a rivedervi Meister Eckhart, Agostino, e mi sa che per il povero tombo si mette male, visto che non c'è pure neanche la protezione animali c'era a difenderlo. Nella formazione di Michelangelo hanno avuto una notevole importanza, tra gli altri, due studiosi di alto livello, abbiamo detto, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola. E come entra in contatto con loro? Ancora una volta, guardate, è Cosimo, però, è Cosimo il Vecchio, a preparare terreno e noi, con un preambolo, dobbiamo capirlo questo fatto. Nel 1462 Cosimo il Vecchio concepisce l'idea più importante di tutta la sua carriera uomo che ama studiare. Concepisce l'idea di far nascere a Firenze l'antica Accademia di Atene, l'Accademia di Platone. Cosimo ha sempre coltivato la sua volontà di imparare e avendo letto Petrarca sa che la scuola di Platone, l'Accademia, è stata un'istituzione di importanza straordinaria ed è stato un istituto che ha contribuito a creare molteplici investimenti di intelligenza. L'Accademia di Platone poi è durata nel tempo, Platone è morto nel 347 avanti Cristo, voi capite che quindi il pensiero di Platone, se è durato così tanto nel tempo e se continua a durare, ci sarà un motivo, no? Un istituto, l'Accademia, che ha contribuito a creare quindi intelligenza e quindi pensa di dover sostenere economicamente l'iniziativa di far risorgere questa istituzione. Non desidera però, e qui si misura tutta la lungimiranza di Cosimo il Vecchio, non desidera che la moderna Accademia diventi un'istituzione fine a se stessa, cioè un carrozzone parassitario. Lui diceva, bisogna che non diventi una chiesa. Noi di carrozzoni parassitari ne abbiamo conosciuti tanti in questi anni, e qui c'è invece una lungimiranza. Un'istituzione, non vuole Cosimo creare un'istituzione con tanto di statuti, di regolamenti, di cariche, ma vuole invece che si costituisca come un gruppo informale di intellettuali che si riuniscono in modo ufficioso per lavorare e per produrre cultura. Cosimo sa benissimo che la cultura è potere e non vuole creare una struttura di potere che potrebbe anche diventare alternativa al suo potere. Ora, per capire le preoccupazioni di Cosimo il Vecchio è necessario, in proposito, conoscere che cosa è successo negli ultimi vent'anni del 400. Guardate sul punto 2 del repertorio. Voi sapete già, perché è capitato più volte di parlarne, che nel 1439 si è tenuto a Firenze un concilio ecumenico. Il concilio ecumenico di Firenze è la prosecuzione di quello che si era aperto a Basilea nel 1431 e che poi è stato spostato a Ferrara e infine a Firenze. I lavori, abbiamo incontrato questo avvenimento per trattare una serie di altri temi. I lavori del Concilio di Firenze, tra l'altro, si sono tenuti, come ben sapete, alla Certosa del Galluzzo, qui, quindi dice, l'avete mai visitata la Certosa del Galluzzo, consultate in proposito una guida, un sito, poi visitatela. Ora, questa importante assemblea conciliare è stata convocata, prima a Basilea, poi a Ferrara, poi a Firenze, è stata convocata con l'obiettivo di riunificare la Chiesa Latina di Roma con la Chiesa Greca di Costantinopoli, che si erano scisse, il cosiddetto scisma d'Oriente, per gravi divergenze dottrinali. L'abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, la Chiesa d'Oriente contestava il primato del Vescovo di Roma sulle altre Chiese, intanto. Riteneva eccessivo, all'interno della struttura della Santissima Trinità, il ruolo attribuito alla figura del Figlio di Gesù Cristo che è asceso al cielo rispetto a quella dello Spirito Santo. Il tempo presente dopo Pentecoste, dice la Chiesa d'Oriente, è il tempo dello Spirito, quindi è lo Spirito che sta per primo nella gerarchia trinitaria e non il Figlio, come era invece per la Chiesa di Roma. E inoltre le Chiese d'Oriente preferivano che i preti fossero sposati piuttosto che celibi, accompagnati spesso da qualche concubina. Ora, le due chiese, la greca d'Oriente e la latina d'Occidente, si dividono nel 1054, quando il Papa Leone IX scomunica il patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, il quale a sua volta pronuncia un anatema contro il Papa e via. Ora, il progetto di riunificazione delle due chiese, che dovrebbe realizzarsi con il Concilio di Basilea, poi di Ferrara e infine di Firenze, non è in realtà sostenuto da una vera volontà ecumenica. Difatti le due chiese ritirano le scomuniche e gli anatemi reciproci quando si incontrano, ma continueranno a rimanere divise. Tuttavia, allora voi direte, ma che cosa si sono incontrati a fare per dei mesi? Si sono trovati bene. Cioè. Tuttavia, il riavvicinamento nasce intanto da un'esigenza politica, perché i turchi ottomani, nella loro avanzata verso nord-ovest, sono ormai vicini a Costantinopoli, la conquisteranno nel 1453 e questo sarà un trauma per l'Occidente. Ora, i padri conciliari riuniti a Firenze, guardate, non discutono neppure sulle divergenze dottrinali che hanno portato allo scisma d'Oriente. Non gli importa. Ma imbastiscono invece un dialogo appassionante su tutta una serie di temi culturali, perché per l'occasione sono arrivati da Costantinopoli tutti i vescovi che arrivano da Costantinopoli, sono tutti degli intellettuali, sono tutti studiosi di Platone, di Aristotele. Quindi arrivano tutti i più importanti sapienti, tutti gli intellettuali di spicco di ciò che rimane dell'impero romano d'Oriente, del mondo bizantino. Arriva l'intelligenza bizantina, arriva qui, a Firenze, poi si trasferiranno a Roma. Questi personaggi sono tutti studiosi di Platone, o per essere più precisi, sono tutti fedeli, più fedeli a Platone che a Gesù Cristo, del cosiddetto Platone bizantino, e hanno elaborato in chiave mitica il pensiero platonico, trasformandolo in un vero e proprio apparato religioso, cioè una fede di stampo pagano. Hanno messo insieme cristianesimo e platonismo, dove il platonismo sta in primo piano. Tra questi personaggi ricordiamo Giorgio Gemisto Pletone, con la E, che abbiamo citato più volte in questi anni, il quale presenta l'intellettuale di maggior spicco della cultura bizantina, il quale presenta prima al Concilio di Ferrara, poi al Concilio di Firenze, il suo trattato che ha appena finito di scrivere, intitolato sulla differenza tra la filosofia platonica e aristotelica, Perion Aristoteles pros Platona di Afferente, nel quale rimprovera ad Aristotele di aver concepito il mondo come eterno. Aristotele non pensa che il mondo sia stato creato da qualche... anche Aristotele è completamente ateo, laico, se volete, no? E quindi pensa che il mondo ci sia da sempre, la realtà c'è da sempre, no? Invece l'atto della creazione fa sì che esista il tempo, di aver sostituito Dio con il concetto del primo motore immobile. Aristotele fa funzionare tutto il sistema con un motore immobile che è un elemento intellettuale di pensiero, e di aver negato la concezione mistica della filosofia di Pitagora tramandata da Platone, il quale, secondo Giorgio Gemisto Pletone, che non tiene conto del pensiero originario e laico di Platone, avrebbe in anticipo rispetto a Gesù Cristo delineato la dottrina del Dio creatore e provvidenziale. Prima di Gesù Cristo, dice Gemisto Pletone, è stato Platone a definire il Dio creatore provvidenziale. Con questo testo si intensifica, vedete, la polemica tra platonici ed aristotelici, che caratterizza tutto il periodo dell'epoca rinascimentale, e sarà un argomento che noi studieremo strada facendo, il contrasto tra platonici ed aristotelici, e vedremo quale situazione eterogenea si crea. Ma questo c'entra con la formazione di Michelangelo e con la formazione del suo maggiore sponsor, Papa Giulio II. Poi Giorgio Gemisto Pletone cura la pubblicazione di questo libretto qui, E direte, ce l'hai tu? E beh sì, ce l'ho preso. Me l'ha lasciato lì. E gli oracoli caldaici, un'opera che arriva in Occidente con lui. Questo libretto, Oracoli caldaici, che va a Ruba, allora è andato a Ruba, oggi lo trovate sulle bancarelle, è il manifesto programmatico dei neoplatonici bizantini. Il testo di quest'opera è stato scritto da un anonimo autore nel secondo secolo, in Esametri. È una sorta di poema di genere liturgico. Racconta, è molto interessante, non si legge come un romanzo, intanto è complicato da leggere, ma dobbiamo sapere che cosa c'è in questo libretto. Attenzione, perché possiamo benissimo conoscerlo. Racconta le, e poi capiremo come possiamo fare per conoscerlo dal punto di vista visivo. Ci aiuta Michelangelo in questo. Racconta le vicissitudini dell'anima prigioniera del corpo. Cioè, documenta l'angoscia dello spirito prigioniero della materia e propone, sotto formula di formule liturgiche, una serie di rimedi per liberare la persona angosciata dal peso degli affanni dell'esistenza. E voi direte, ma le vogliamo sapere anche noi, quali sono questi rimedi? Guardate, il catalogo è molto semplice. Cosa dice? Dice vita sobria, pochi lussi, camminare, pregare, ripetere le formule, no? Studiare e fare del bene, perché nel far del bene si trova una certa soddisfazione. Questa è. Quindi sicuramente, attenzione, a questo proposito conoscete e avrete visto i famosi prigioni o schiavi, no? Di Michelangelo. Quattro di queste sculture sono conservate a Firenze nella Galleria dell'Accademia, e se si riflette nei termini dell'alfabetologia si capisce che queste opere, che sembrano non finite nella loro compiuta essenzialità, invece sono finite nella loro compiuta essenzialità, così le definisce Papa Giulio II, rappresentano bene l'ideologia contenuta negli oracoli caldaici, raffigurano in modo esemplare il corpo che si dibatte per uscire fuori dalla materia, per poter affermare di avere un'anima che va curata attraverso lo studio. E come sapete, queste quattro statue dovevano servire a comporre la grandiosa tomba di Papa Giulio II, ma in realtà, guardate, questo pontefice non vuole un mausoleo per sé. Le studiose e gli studiosi hanno messo bene in evidenza nel secolo scorso, attraverso l'analisi dei documenti, che Giulio II non ama il culto della personalità, fa sempre dell'ironia in tal senso. E infatti, secondo la sua volontà, è sepolto nei sotterranei vaticani sotto una pietra qualsiasi. Quando si legge il suo testamento c'è scritto: voglio essere sepolto nei sotterranei vaticani sotto una pietra qualsiasi. E allora la tomba, che, ma no, lui vuole che Michelangelo componga un grande significativo monumento per abbellire la Basilica di San Pietro, che è in costruzione. E intanto lo assume come scultore, iniziativa che Michelangelo gradisce molto. Poi ne parleremo a suo tempo di queste manovre di Giulio II, che sa benissimo che Michelangelo non ama dipingere e invece lo vuol far dipingere perché capisce che è la persona adatta per dare una mano di pittura a quel soffitto. In modo da poterlo condizionare, perché si impegni anche come pittore. E nonostante Michelangelo sia riluttante, secondo lui i pittori non sono abbastanza artisti, perché i dipintori scrive non tirano fuori dalla materia, ma ne mettono sopra. E quindi commenta. Giulio II riesce a convincerlo, blandendolo e anche minacciandolo, consapevole che questa scorbutica persona, che d'altronde assomiglia a lui, è un artista geniale che potrà lasciare un'impronta indelebile non solo a vantaggio della Chiesa, pensa Giulio II, ma anche nell'interesse della storia del pensiero umano e anche nel nostro interesse che siamo qui questa sera a studiare queste cose. Ma ne parleremo a suo tempo di queste manovre. Guardate, una corrente di pensiero, di derivazione prettamente artistica, sostiene che in l'età moderna è iniziata con la comparsa sulla scena della storia dell'arte dei prigioni di Michelangelo. Ancora una volta, quindi, osservate queste statue, riflettendo sull'idea di carattere neoplatonico che sostiene la loro produzione. Michelangelo conosce gli oracoli caldaici perché li ha studiati lì, perché li studiano e i suoi maestri li propongono, e naturalmente poi realizza, ecco, questo tenendo conto della sua formazione. Senza quella formazione, senza studio, il talento non si completa, dice Michelangelo. Ora, gli intellettuali neoplatonico-bizantini, Gemisto Platone, Giovanni Bessarione e altri, presenti al Concilio di Firenze, introducono in Occidente, dove trovano molti adepti, la religione di Platone, guardate, con tanto di culti magici basati su formule salvifiche, lette in chiave esoterica, estrapolate dai dialoghi di Platone, dall'Eneade di Plotino e dal Dionigi Areopagita di Procolo di Costantinopoli, opere che conoscete. La dottrina del Platone mistico, che si discosta dal reale pensiero che il filosofo ateniese ha formulato circa 1800 anni prima, ha successo. I culti platonici, guardate, trovano seguito, diventano anche un affare, perché non sono gratuiti, bisogna iscriversi ad un circolo esclusivo e segreto. Guardate, a Firenze ci sono tutta una serie di templi dove segretamente si celebrano i culti platonici, che diventano di moda tra gli aristocratici. Però in questa città, come ben sapete, si è sviluppata con il movimento dell'umanesimo una tradizione culturale che coltiva il pensiero del Platone storico e laico e politico, e rifiuta le liturgie esoteriche, ma vuole fondare circoli di studio dove si possa promuovere l'esercizio dell'apprendimento. E questo è ciò che vuole Cosimo il Vecchio. Cosimo il Vecchio segue i suoi consiglieri e vuole seguire l'esempio del Platone politico, del Platone laico, non del Platone esoterico. Guardate sul punto 3 del repertorio. Cosimo il Vecchio vuole che l'Accademia Platonica Fiorentina, di cui intende finanziare la fondazione, sia gestita non dagli intellettuali che sostengono il culto del Platone religioso, mitico, bizantino, ma sia diretta dagli studiosi che coltivano e conservano la tradizione del Platone politico, laico e ateniese. Ecco le figure che Platone assume in questo momento, le facce della stessa medaglia, ma molto diverse tra loro. Cosimo si rivolge ai pensatori che non elaborano una religione intorno a Platone, perché secondo lui la sacralità appartiene a Gesù Cristo, e semmai il percorso intellettuale ed etico di Platone deve servire per avvicinarsi a Cristo, non per sostituirlo. Ora, per attuare il suo progetto, Cosimo vuole trovare la persona giusta che lo possa realizzare, e nel 1462 appunto individua un giovane di talento. È il figlio di Dio ti feci di figline. Ha un nome questa persona. Chi è Dio ti feci di figline? È il medico personale di Cosimo il Vecchio. Il dottor Dio ti feci di figline ha un figlio che si chiama Marsilio, detto Ficino, come diminutivo del nome Dio ti feci, del Padre. Marsilio è nato nel 1433 a Figline Valdarno, una cittadina che merita di essere visitata. C'è il Palazzo Pretorio, la villa Casagrande Serristori, la villa di San Cerbone, la pieve romanica di San Romolo a Gaville, no? E Marsilio studia con grande impegno a Firenze, a Pisa, a Bologna, si dedica come suo padre allo studio delle scienze della medicina, ma è attratto soprattutto dalla cultura umanistica, dalle opere di Platone e di Aristotele. Marsilio, a 29 anni, è una persona molto preparata quando per volontà di Cosimo il Vecchio, l'Accademia Platonica Fiorentina, si identifica con lui stesso, con la sua persona. Cosimo vuole, come sappiamo, che la nuova Accademia non sia un'istituzione, ma corrisponda ad una persona, ad un coordinatore, senza però alcuna carica ufficiale, intorno al quale si riuniscano gli esperti migliori per studiare e fare ricerca. Cioè Cosimo, naturalmente, mette a disposizione le strutture. Quali strutture? Beh, intanto la villa di Careggi per l'autunno-inverno. Poteva mettere a disposizione anche a noi queste strutture. E la villa di Cavaldoli per la primavera e l'estate. Sareste soddisfatte? Ora, Marsilio Piccino, noi dobbiamo fare affallate per entrare in delle scuole, speriamo che siano prevenute, ma Marsilio Piccino vive con grande inquietudine gli anni della sua vita. Vediamo, anticipiamo una cosa, guardate, è stato attratto dalla predicazione di un certo Gerolamo Savonarola, l'avete sentito nominare, lo incontreremo a suo tempo e lo conosceremo meglio, e ha subito il fascino di questo personaggio alternativo che si scaglia contro la vanità, vanità, tutto è vanità. Marsilio Piccino, chiuso nella villa di Careggi, vive la frustrazione della drammatica conclusione del caso Savonarola, vediamo quale sarà, e il 1 ottobre del 1499 muore mentre iniziava a commentare le lettere di Paolo di Tarso. Abbiamo perso questo suo commento, peccato, traduzione e commento delle lettere di Paolo di Tarso di Marsilio Piccino, forse ci avrebbe dato, noi che abbiamo studiato l'epistolario di Paolo di Tarso in questi anni, la possibilità di riflettere su delle sue riflessioni. Guardate, utilizzando la guida di Firenze e la rete, fate una visita alla villa di Careggi e alla località di Camaldoli. Questi luoghi sono prossimi per noi, facilmente raggiungibili. Ora, gli intellettuali che intorno a Marsilio Piccino lavorano all'Accademia Platonica Fiorentina, li menzioneremo la prossima settimana. E adesso continuiamo a puntare l'attenzione su di lui. Il merito maggiore di Marsilio Piccino è quello di essere un grande traduttore e quindi un grande mediatore culturale. Inizia il suo lavoro nel 1463 traduce dal greco in latino, traduce il Corpus Hermeticus di Dionigi Areopagita, poi traduce frammenti di Orfeo, le opere di Alcino, di Pitagora, di Proclo, di Porfirio, di Giamblico, di Sinesio, tutti i personaggi che abbiamo incontrato. Nel 1477 Marsilio termina la traduzione dei 36 dialoghi di Platone, dal greco in latino, e nei 20 anni successivi li commenta, ci lavora 20 anni al commento. Poi termina la traduzione delle Enneadi di Plotino, e ne sviluppa un commentario. Le Enneadi le abbiamo studiate poi, la scuola di Atene. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il pensiero filosofico di Marsilio Piccino è contenuto in due opere intitolate Teologia Platonica e Sulla vita. Eccola qui, la vita di De Vita di Marsilio Piccino. Marsilio Piccino si propone di far conciliare la dottrina cristiana con l'itinerario filosofico laico di Platone. Come procede? Cioè, scrive che la storia dell'umanità coincide con la storia della rivelazione divina e di conseguenza, se Cristo è il Logos, cioè la parola, il pensiero di Dio, come si legge nel testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, che si incarna nella realtà umana, questo significa, se l'Eterno si fa tempo, che tutte le volte in cui una persona ha pensato a fin di bene, anche prima del Vangelo di Gesù, ha dato visibilità alla rivelazione. E quindi la storia della salvezza si è già manifestata nelle opere dei filosofi greci e latini, tutte le volte che hanno indicato la via del bene e la via del rispetto della legge. Poi, siccome le opere di Marsilio Ficino le conosce bene anche Giuliano della Rovere, Papa Giulio II, voi capite perché c'è la scuola di Atene là, nei palazzi vaticani. È chiaro? Questo è il motivo di fondo, l'abbiamo già messo in evidenza a suo tempo, quando abbiamo viaggiato dentro l'affresco della scuola di Atene. Quindi Socrate, Platone, Aristotele, che hanno elaborato un pensiero per dare un significato etico alla vita delle persone, sono funzionali, afferma Marsilio, alla storia della salvezza, che poi nei Vangeli trova la sua piena manifestazione, l'Epifania. Ora, secondo Marsilio Ficino, l'intera realtà è come se fosse una scala formata da una serie di gradini. E questi gradini sono, salendo dal basso verso l'alto, poi approfondiremo a suo tempo questo concetto, i corpi, le qualità dei corpi, l'anima, le intelligenze metafisiche, gli angeli, e Dio, ecco la scaletta della realtà. Il gradino fondamentale di questa scala è l'anima. Attenzione, l'anima, secondo la definizione di Marsilio Ficino, è copula mundi, cioè il punto di incontro, la congiunzione di tutta la realtà. L'anima riassume l'universo perché è in grado di orientarsi tanto verso la realtà sensibile quanto verso quella intelligibile. Quindi l'anima va in giù e va in su, per dirla in modo brutale. L'anima, scrive Marsilio Ficino, è il punto di contatto tra i sensi e l'intelligenza, e quindi è il punto di comunione tra il corpo e Dio. Per questo l'anima non può che essere eterna, autonoma e infinita, e di conseguenza è sempre in tensione verso la conoscenza, verso il sapere. Ma non potremmo chiamarlo allora l'intelletto, l'anima? Sì, però Marsilio Ficino sta molto attento a non chiamarlo l'intelletto in questo momento. Preferisce usare il termine anima, anche perché, lo usiamo, no? Continuiamo ad usare. L'anima si identifica col bene, scrive Marsilio Ficino, proprio perché dona al corpo l'impulso verso l'apprendimento, e che è un bene, e la volontà di imparare è prova dell'esistenza dell'anima. Marsilio Ficino fa conciliare la dottrina cristiana, vedete, con il concetto della maieutica socratica, con la definizione dell'anima di Platone in quanto idea sublime, e con l'incipit della metafisica di Aristotele. L'essere umano, per sua natura, vuole imparare, vuole conoscere, si distingue dalle altre creature per questo. Il concetto dell'anima cristiana nel Rinascimento, agli albori dell'età moderna, vedete, ruota intorno a questi cardini. Ancora oggi i connotati che diamo all'anima sono questi, Cioè l'anima, scrive Marsilio Ficino, è un microcosmo, cioè il mondo in piccolo, e questo significa che contiene tutto l'universo. Inoltre l'anima è, così la chiama, la grande armonica, cioè lo strumento armonizzatore della realtà. Per questo, ad esempio, quando ci troviamo immersi nella natura, scrive Marsilio Ficino, stiamo bene, perché attraverso l'anima, il microcosmo, entriamo in armonia con il mondo esterno, con il macrocosmo. Per Marsilio Ficino, la forza di armonizzazione che possiede l'anima corrisponde al concetto che Platone chiama Eros. Quindi, secondo il ragionamento di Marsilio, anche l'eros platonico, anche l'amor platonico, cioè la tensione verso la conoscenza, emana dal Dio cristiano ed è un dono dello Spirito Santo. Vedete che mette insieme, cuce insieme cristianesimo e platonismo nel senso laico del termine. E qui, perché l'anima è un'idea sublime per Platone, quindi un concetto laico, quindi qui, scrive Marsilio, sta la grandezza di Platone, perché l'energia dell'eros platonico corrisponde alla potenza con la quale Dio ha creato, e si tratta di Dio Padre, il creatore, e corrisponde alla disponibilità con cui Dio si prende cura dell'umanità, e qui si tratta del Dio Figlio, il Salvatore, e corrisponde all'amore con cui Dio vivifica e attira verso di sé la persona, e qui si tratta del Dio Spirito Santo, il Paracletos, il Consolatore. Quindi vedete, Marsilio Ficino, in veste di teologo, dà forma alla figura del Dio cristiano in versione neoplatonico rinascimentale. Teologia platonica, Marsilio Ficino, vedete che... Ora, Dio, scrive Marsilio in Teologia Platonica, è trascendente ed è causa e principio di tutte le cose ed è assolutamente disgiunto da esse, ma attraverso l'eros, attraverso la forza di armonizzazione che emana, Dio è anche, pur distinto da esse, inevitabilmente interno a tutte le cose, quindi è anche immanente. Vedete, anche padre Alessio ragiona in questi termini nel romanzo che stiamo leggendo, no? Abbiamo letto prima. Ora, come Platone ha utilizzato il linguaggio mitico per spiegare i concetti laici della sua filosofia, così Marsilio Ficino gioca con le allegorie per spiegare i concetti religiosi del suo pensiero. Dio, scrive Marsilio, è interno a tutte le cose, come se il falegname fosse nel legno, come se il sarto fosse nella stoffa, come se il cuoco fosse nella farina, come se il contadino fosse nella terra. Quindi, con una serie di metafore poetiche, vedete, Marsilio Ficino si propone di risolvere un problema che ha diviso il mondo della cultura scolastica durante tutto il Medioevo. Dio è trascendente ed è separato dalle cose, oppure è immanente, sta dentro alle cose? Marsilio non vuole scegliere, perché in quanto intellettualmente eclettico, vedete, gli piacciono tutte e due le soluzioni, è affezionato ad entrambe le posizioni, e quindi fa conciliare le cose. Dio, scrive Marsilio, è trascendente, è pungolo alla fede e stimola la ricerca di lui al di là delle cose. Ma Dio è anche immanente e stimola la magia, e dobbiamo a suo tempo spiegare che cosa si intende per magia nel Rinascimento. Stimola la magia e spinge alla ricerca di lui dentro le cose. Quindi vedete, nei ragionamenti di Marsilio Ficino si manifestano alcune contraddizioni che saltano subito all'occhio. Si capisce perfettamente che lui sviluppa un pensiero teologico non tanto per esigenze di carattere religioso, ma soprattutto per una necessità di tipo filosofico in chiave umanistica. In teoria parla di Dio, ma in pratica al centro della sua riflessione c'è l'essere umano. E l'anima corrisponde alla persona. E le caratteristiche di Dio sono le qualità specifiche della persona che sa osservare le cose che la circondano, la fisica, e contemporaneamente pensa di poter svolgere lo sguardo anche al di là delle cose, cioè verso la metafisica. Quindi vedete, c'è una grande sintesi di tutta la scolastica. E non butta via nulla, perché a tutto gli piace, quindi cioè, non è una personalità di carattere religioso, è una personalità laica che ragiona in termini esclusivamente di investimento in intelligenza, su quella che è la potenzialità dell'intelletto di guardarsi attorno. No? E Marsilio vuole orientare, attenzione, il suo pensiero verso il tema della bellezza, un tema rinascimentale per eccellenza. Guardate che dobbiamo a Marsilio Ficino una frase chiave che poi tutti hanno ripreso, la radice è siciliana. Il tema della bellezza, se Dio trascendente in chiave cristiana, ma anche immanente, secondo la cultura orfico-dionisiaca, porta in sé l'energia dell'eros di Platone ed è depositario dell'idea suprema della bellezza, questo significa che anche tutte le cose hanno una loro bellezza, cioè hanno il riflesso della bellezza di Dio. E il compito dell'uomo, creatura di Dio, è quello di imitare, utilizzare, trasformare le cose per produrre bellezza, perché, scrive Marsilio Ficino qui, è la bellezza che salva l'umanità. Ora, per capire meglio, attenzione, per capire meglio in pratica questi concetti che abbiamo, che poi vi rileggete, perché non sono, dobbiamo necessariamente, attenzione però, noi possiamo immediatamente concretizzare questa ideologia, cioè questa ideologia si trasmette poi in quello che adesso noi vediamo, quindi noi se andiamo agli Uffizi, in due sale degli Uffizi, senza avere in testa questi concetti, noi diciamo sì, bello, vediamo delle Madonne, vediamo delle persone, delle figure della mitologia greca, ma noi non capiamo perché, attenzione, cioè per capire in pratica i concetti neoplatonici, qui siamo nel neoplatonismo rinascimentale, vedete che il neoplatonismo da Ammonio Sacco in avanti continua ad essere la corrente filosofica più invadente, no? Per la sua potenza. I concetti neoplatonici espressi dalle opere di Marsilio Ficino è utile osservare, per capirli, in una delle più importanti sale del Museo degli Uffizi, se osservate le opere di Filippo Lippi, per esempio, e poi nella grande sala successiva le opere del suo allievo Sandro Botticelli, e poi torniamo a domandarci, ma come mai però non è ancora avvenuto che la bellezza abbia sanato o almeno alleviato i mali dell'umanità? E allora se la bellezza salva l'umanità, e se noi la bellezza ce l'abbiamo attorno, diciamo bello, e ci muoviamo per andare a vedere questa bellezza, poi il problema filosofico è però come mai? Come mai? Questo è il problema che pone la filosofia. La filosofia nasce nell'agorà, nella piazza. Quindi che si debbano porre oggi le cittadine e i cittadini di questo mondo, o perlomeno del mondo che si considera, tra virgolette, più evoluto. Da che cosa dipende questo, secondo voi? Beh, scrivete quattro righe, però, cioè qual è l'alfabeto della bellezza? Perché questa è la domanda. Marsilio, a questo proposito, ci legge un frammento da un'opera che ha tradotto, il simposio il dialogo simposio di Platone, simposio in greco, convivio in latino, che è qui, leggiamolo. La giusta maniera, afferma Socrate, perché in questo dialogo Platone fa parlare Socrate, è un dialogo tra Socrate e la sacerdotessa Diotima di Mantinea, sul problema della bellezza. La giusta maniera, è Socrate che parla, di procedere da sé o di essere condotti da un'altra persona nelle cose dell'amore è questa: prendendo le mosse dalle cose belle di qua giù, al fine di raggiungere il bello, con la prima, l'idea del bello, salire sempre di più, come procedendo per gradini, da un solo corpo bello a due, e da due a tutti i corpi belli, e da tutti i corpi belli alle belle attività umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che è conoscenza di null'altro se non del bello stesso, e così, giungendo al termine, conoscere ciò che è il bello in sé, perché la bellezza della conoscenza fa belle le cose. Quando noi diciamo che bello, questa cosa, fino a, l'ho capita, l'ho conosciuta, ecco lì che quella cosa diventa bella. Diventa bella in quel momento, questa è la procedura. No, non perché la bellezza ce lo impongono le misure del mercato, ma perché c'è di mezzo la conoscenza. Platone, vedete, nel Simposio o Convivio, attribuisce al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo. Una cosa è bella perché l'idea della bellezza la contiene in sé. Ed è necessario imparare quindi a riconoscere questa idea nella sua relazione con l'eros, perché intuiamo la bellezza, scrive Platone, se in noi c'è una tensione verso la conoscenza e non verso il possesso. Attenti, perché la bellezza non la si può possedere. Chi vuole possedere la bellezza senza condividerne il valore ideale perde la possibilità di conoscerla. Difatti, quando abbiamo tanti soldi facciamo la fesseria di comprare magari sul mercato nero una grande opera d'arte e poi la chiudiamo in una cassaforte e non la vediamo neanche più. Ecco. Guardate, il tema è di grande attualità e di grande interesse. E viene anche qui in mente la letteratura, guardate quante scrittrici e quanti scrittori hanno preso spunto da queste riflessioni di Platone, parafrasato da Marsilio Ficino per tradurle in letteratura. Viene in mente un romanzo che periodicamente andrebbe riletto, perché fa da unità di misura della nostra crescita. Ne parleremo la prossima settimana quando saremo ancora in compagnia di Marsilio Ficino, e poi incontreremo gli altri personaggi che studiano all'Accademia Platonica Fiorentina, chi sono, che cosa studiano. Guardate, non c'è dubbio, no? Si parlava prima del risultato delle elezioni e della campagna elettorale statunitense. No, abbiamo saputo che è stata la peggiore di tutti i tempi, e allora quando l'abbiamo saputo, poi che cosa ce ne viene? Questo, guardate, rispecchia un preciso andamento in corso a livello globale, no? Il consenso dipende soprattutto, e ormai è un dato di fatto acquisito, dallo sbandieramento di argomenti appartenenti all'area della disumanità. Cioè, lo si sta anche dicendo, ma non si fa nulla per contrastare. Cioè, come se fosse ineluttabile, no? Come se Marsilio Ficino non avesse mai scritto il De Vita, nel quale dice che non c'è niente di ineluttabile. Ora, il termine umanesimo non paga sul piano elettorale. E allora è nostro dovere di cittadine e di cittadini, custodi del sistema dell'apprendimento permanente, domandarci, ne parlo da alfabetizzatore in questo caso, se lo domanderete sicuramente Giovanni Pico della Mirandola, che incontreremo la prossima settimana, breve, Ma l'umanesimo, no? È di questo che stiamo parlando in questo. Cioè i valori dell'umanesimo che conosciamo a memoria, cioè il concetto di umanesimo è in contraddizione con la prassi democratica? Cioè, perché questa è la domanda filosofica da farsi sull'Agorà. Cioè, ma non mi risulta, ora non è che ho seguito granché, ma non mi risulta che sia stato fatto un commento di questo genere. Cioè, ora, promuovere sul territorio e animare, come voi fate, come noi facciamo, un percorso di storia del pensiero umano, significa quindi andare controcorrente. È quasi un gesto rivoluzionario, ma non lo dico io, ce lo ricorda Lucio Anneo Seneca nelle lettere a Lucilio, che mi veniva in mente appunto questa mattina. Scrive Seneca: caro Lucilio, che è un ragazzo al quale scrive, l'humanitas, cioè l'agire con spirito umanitario, non è un esercizio di dabbenaggine, perché nasce e si sviluppa con lo studio, e lo studio, il lento rimuginare del pensiero umano, bella questa, lo studio, il lento rimuginare del pensiero umano, è la leva con cui rivoluzionare la nostra vita e la vita dell'ecumene. Quindi scuola e studio sono sinonimi, quindi la scuola è qui e quindi inevitabilmente il viaggio continua. Buonanotte.